Però mi è stato fatto notare che ho trascurato una parabola importante che solitamente crea qualche problema. Perché una volta che lo leggiamo, una volta che leggiamo questa parabola, prendiamo le difese di questi che se la prendono con questo padrone, ecco. Allora dobbiamo cogliere un po' il punto di vista di Matteo, se la racconta e la struttura in questo modo, e non è immediato, quindi giustamente lo recuperiamo perché bisogna tornare indietro. Siamo al capitolo 20, i versetti che vanno dall'1 al 16, e il cosiddetto la parabola degli operai dell'ultima ora. Se qualcuno se la sente di leggere.
Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere tornata la lavoratore per la sua vita. Si accordò con loro per un denaro al giorno e gli mandò nella sua vigna. Uscì poi verso le 9 del mattino e vide altri che stavano in piazza disoccupati e disse loro: andate via voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso il mezzogiorno, verso le 3 e fece altrettanto. Uscite ancora verso le 5, le vide altri che stavano lì e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza fare niente? Gli risposero: perché nessuno ci ha preso giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo padrone: chiama i lavoratori e dà loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando poi arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anche essi ricevettero ciascuno un denaro. Per ritirarlo però mormorarono contro il padrone dicendo: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: amico, io non ti faccio torto, non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose come voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno i primi e i primi ultimi.
È interessante come parabola, e noi umanamente prendiamo le posizioni di quelli che escono all'alba, perché dicono: ma come, quelli delle 5 prendono come noi? Cioè, ovviamente Matteo racconta questa parabola molto bella, presa proprio anche dalla vita quotidiana. Tra l'altro, non so se chi ha bazzicato un po' nei paesi arabi, o in Medio Oriente, comunque scene del genere ci sono ancora. Sono stato appunto a Marzi, Marocco, ed è incredibile come al mattino presto ai crocicchi delle strade, nelle rotonde adesso, ci sono gruppi di persone, di uomini che stanno lì aspettando che qualcuno passi e li carichi e li porti a lavorare, no? Ma non perché hanno un appuntamento. Stanno lì e se c'è qualcuno che li raggiunge, bene. È proprio succede così ancora oggi in alcuni paesi arabi. Però bisogna fare un passaggio, ovviamente. Se Matteo ci racconta questa parabola è perché vuole manifestarci qualcosa, cioè un amore che, anzitutto un amore che esce. Bello, l'amore esce sempre Luca 15, la parabola del figlio del prodigo, abbiamo questo uomo che esce verso il figlio che torna, esce verso il figlio maggiore che è arrabbiato, no? L'amore esce, non si stanca di uscire. Esce anche alle 5 del pomeriggio, cioè fuori tempo massimo, dato che il lavoro nei campi terminava alle 4. E questo esce alle 5. Cioè, è strana la cosa. Non doveva più uscire perché il lavoro finisce alle 4. Cosa stai a uscire alle 5 a prendere ancora qualcuna giornata? L'amore esce ad ogni ora, anche fuori tempo massimo, per tirare a sé, per inserire nell'amore, coloro che nessuno ha preso a giornata. Cioè quelli da sempre ritenuti i perduti, i falliti, i non idonei, i non regolari. Cioè l'amore non può sopportare che vi siano figli esclusi. Capite perché l'amore esce sempre? L'amore esce sempre perché non si può rimanere disoccupati. C'è qualcuno che non si ritiene idoneo all'amore. Al versetto 6 abbiamo: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Attenzione, non è un rimprovero, è un invito a diventare consapevoli che la vita è una e non può essere sprecata. L'amore ci chiede di edificare la vita. L'ho detto ieri, si può arrivare a 100 anni senza mai aver lavorato per edificarsi nell'amore. Sono questi quelli che non si fanno prendere a giornata, capite? Sono quelli che non si sono mai messi in gioco nell'amore, quelli che per un motivo o per l'altro, o forse perché non si sono mai sentiti appunto idonei a essere amati, a essere accolti, sono sempre stati messi a lato, scartati. Alla fine tutti vanno a lavorare, cioè, fuori di metafora, a edificare se stessi mediante la modalità dell'amore. Tutti. Cioè l'amore ci rende attenti, consapevoli, che o ci costruiamo sull'amore o rischiamo che la notte arrivi, la morte, e ci porti via con lei, cioè diventiamo notte, diventiamo insignificanti. Ma non è mai troppo tardi, non è mai troppo tardi, anche se abbiamo passato dei momenti difficili, anche se ci sentiamo appunto non idonei, se ci sentiamo irregolari, sporchi, non è mai troppo tardi per cominciare ad amare, mai. Io penso spesso ai divorziati risposati, no? A gente che ha fallito, uomini e donne che hanno fallito una, due, a volte esperienze di amore profonde, no? E pensare che non è mai troppo tardi per cominciare ad amare nuovamente ed essere fecondi, no? Sbocciare. Io credo che la Chiesa debba ripensare tutto il discorso dei divorziati e risposati. Perché a volte si condanna le persone a rimanere un operaio lì, alle 3, alle 4, alle 5. No, non è mai troppo tardi per ricominciare, ricostruirsi. L'amore può fallire. O se vogliamo, un matrimonio può fallire, l'amore no, ecco, diciamo così. Cioè, io credo veramente che, come dice Gesù, noi chiesa, a volte facciamo portare dei pesi alle persone insopportabili, soprattutto in campo matrimoniale, e noi quei pesi non li portiamo, non li spostiamo neanche con un dito, no? Dice Gesù. Interessante. Poi a sera giunge il momento della resa dei conti, tutti vengono pagati con la stessa moneta, un denaro. Un denaro era la paga di un operaio, di un giorno, è il salario di una giornata, un denaro. Ma giustamente i primi si lamentano. E noi sappiamo che il Vangelo è scritto proprio per smontare la logica dei primi della classe, ecco perché Matteo costruisce questa bella parabola, per smontare la logica dei primi della classe, dei meritevoli, dei giusti, di quelli convinti che più si dedicano a Dio, più sono uniti a Lui fin dall'inizio, più riceveranno ricompense. C'è molto questa logica, in alcuni cristiani. Ma come? Io mi sono sempre dato a te, lavoro fin dall'inizio per te, mi sono sempre sacrificato per la tua causa. Peccato che Gesù distrugge la meritocrazia. Se la meritocrazia è molto importante a livello sociale, non certamente nella logica divina. Dio non usa meritocrazia, non c'è meritocrazia in Dio. Può piacere o non piacere, ma è così. Il testo dice al 10: i primi pensarono che avrebbero ricevuto di più, pensarono farsi delle idee su Dio. Ma fortunatamente i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie, dice il Signore in Isaia 55. Nel mondo di Dio non è questione di più o di meno, di merito o di colpa, ma solo di dono e di accoglienza, perché come diceva Bernanò, tutto è grazia. Allora, questa parabola ci ricorda che l'unica cosa che conta nella dinamica divina è accogliere il Signore che esce continuamente verso di me, che mi riabilita all'amore, che mi rimette in moto, che mi rialza, che mi apre un futuro. L'unica cosa è accogliere questo, anche se sono alle 3, alle 4, alle 5, anche se è l'ultimo momento, non importa. E accogliere questo amore. Dobbiamo fare nostra la consapevolezza che anche nell'ora più difficile, anche fuori tempo massimo, Dio si mette alla ricerca di chiunque si è perduto. Ma una volta trovatolo, dona niente meno che se stesso, la sua vita, simboleggiata qui da un denaro. Che cos'è il denaro? È la sua vita, è la sua essenza, è l'amore. E quando Dio dona, non può donare meno che se stesso, dona tutto, un denaro, cioè dona uno, lui, l'uno, dona se stesso. Capite? Non si può ricevere un po' di più, un po' di meno, perché Lui è tutto. E questo ritornello ormai che abbiamo già incontrato, i primi saranno gli ultimi e gli ultimi saranno primi, guardate, anche qui non è da leggersi come un castigo, ma come una benedizione. È vero, Matteo vuole dirci che I primi saranno scaraventati in fondo alla classe, diventeranno gli ultimi della classe, ma questa è una benedizione, perché finalmente saranno nella condizione di poter accogliere per grazia, capite? È una benedizione che i primi saranno ultimi, perché gli ultimi possono finalmente ricevere. Possiamo finalmente, in fondo alla classe, fare esperienza dell'amore di un Dio che viene a cercarci. E viene a prenderci, perché l'amore, finalmente comprenderemo, che viene a cercare solo ciò che era perduto. Quindi finché non siamo perduti non potremo mai fare esperienza di essere ritrovati. Quindi è una benedizione questo fatto che i primi saranno ultimi. Ecco, questa è una lettura di Matteo 20. Torniamo dove eravamo rimasti ieri sera, leggiamo Matteo 22, 34, 40.
Allora i farisei, avendo udito che egli aveva chiuso la bocca ai sadducei, si riunirono insieme e uno di loro, il dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova. Maestro, nella legge qual è il grande comandamento? Gli rispose, amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e il primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello, amerai il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti.
Il dottore della legge interroga Gesù dicendo: qual è il grande comandamento? Non è una domanda retorica, Voi sapete che c'erano i 10 comandamenti, ma poi i 10 comandamenti venivano declinati in molti piccoli e grandi e gravosi comandamenti, cioè c'erano i 10 e poi c'era una a cascata dei precetti. Quanti erano i precetti? 613. Ora voi capite che individuare qual era il più grande tra i 613 diventa difficile. Gesù risponde con Deuteronomio 6, cioè lui è un buon ebreo, sta parlando a un ebreo, quindi non può che citare Deuteronomio 6,5, l'inizio della grande preghiera di un pio israelita, che è lo Shema Israele. Amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente. Ecco, questo è il grande comandamento. E anche il primo. Però Gesù si affretta a dire, interessante, che ce n'è anche uno secondo. Amerai il tuo prossimo come te stesso, che però è simile al primo. Attenti, Cosa vuol dire è simile al primo? Questo secondo non aggiunge nulla al primo, non è un altro comandamento, ma specifica il primo. Cioè Matteo, e Matteo che ha aggiunto allo Shema Israele, a Deuteronomio ha aggiunto Levitico, perché amare il prossimo come se stesso è un comandamento del Levitico. Levitico 19. Matteo unisce questi due perché vuole dirci che si ama Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutta la mente, cioè con tutto se stessi, soltanto amando chi ci si rende prossimo. Cioè, capite, è una specificazione, è una modalità. Allora, perché si possa vivere il primo, occorre vivere il secondo. Vuoi amare Dio con tutto te stesso? Ama il prossimo. Se non ami il prossimo, non amerai neanche Dio. Questo diventerà centrale nel cristianesimo, cioè il grande messaggio di Gesù. Quindi Matteo lo specifica perché non ci si illuda che basti un cuore ardente per Dio per essere dei suoi. E c'è molta illusione, sapete? Pensare di stare dalla parte di Dio soltanto perché si ha il cuore acceso per Lui, infiammato per Lui, non vuol dire niente. Dio ha un volto, Dio ha un volto, e che volto ha? Quello dei fratelli. Se tu offendi i fratelli, li offendi, li ferisci, bestemmi il tuo Dio. L'unica bestemmia che possiamo dirigere, volgere a Dio, è ferire i fratelli. L'unica. Non illudiamoci. Sia santificato il tuo nome, cosa vuol dire? Cominciare a trattare in maniera degna i suoi figli. Questo vuol dire santificare il suo nome, perché noi siamo il nome di Dio. Il cristianesimo, o meglio, l'evento incarnazione, questa qui, l'evento dell'incarnazione è questo. Nel rapporto con Dio o c'è un terzo da raggiungere o diventa tutto un pretesto. O il rapporto con Dio attira il fratello in questo circolo d'amore o è semplice sentimentalismo romantico. Pavel Evdokimov, un grande teologo ortodosso, in un suo testo ha questo passaggio molto bello che vi leggo. Lui è ovviamente come tutti gli ortodossi, è molto ferrato nella patristica e cita un padre della Chiesa che si chiama Doroteo di Gaza. Doroteo di Gaza, che è un padre che andrebbe anche letto. È pubblicato da Città Nuova un testo di Doroteo di Gaza. Lui dice, Evdokimo scrive, il salutismo spirituale, che si preoccupa solo della salvezza della propria anima, indica una pericolosa deformazione. Non si può stare soli dinanzi a Dio. Qui, da buon ortodosso, cita Dostoevsky, ci si salva tutti insieme, collegialmente, come diceva anche Solovyov. Sarà salvato chi salva gli altri. Doroteo di Gaza ci dà una bella e chiara immagine della salvezza. Che cos'è la salvezza? Lui dice, immaginate un cerchio, una conferenza, una circonferenza, un cerchio. Il centro del cerchio è Dio. Tutti gli uomini sono sulla circonferenza. Dirigendosi verso Dio, ognuno segue un raggio del cerchio. E più si è vicini al centro, più i raggi si avvicinano tra loro. La distanza più breve tra Dio e l'uomo passa per il prossimo. Immaginate questo cerchio con i raggi che vanno verso il centro. Più si avvicinano al centro, più si avvicinano le due persone, capite? E questa è la grande novità del cristianesimo, apportataci dal mistero dell'incarnazione. Il volto di Dio si è fatto volto umano. Comunque è necessario che il primo comandamento, citato da Gesù, rimanga il primo, ma attenti, è primo non in senso cronologico, ma fondativo. Cioè l'essere nell'amore di Dio, inzuppati nell'amore, il metallo nel fuoco, ci permette di relazionarci in maniera vera e diversa con tutto e con tutti. Matteo 23:1-12.
Allora Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché essi dicono e non fanno. Legano, infatti, fardelli pesanti e difficili da portare, e li pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente. Allargano i loro filateli e allungano le frange. Si compiacciono dei posti d'onore nei banchetti, dei primi seggi nelle sinagoghe, dei saluti nelle piazze, come anche di essere chiamati a vita dalla gente. Ma voi non fateli chiamare rabbì, perché uno solo è il vostro maestro, e voi siete tutti fratelli. E non chiamate padre nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello celeste. E non fatevi chiamare guide, perché uno solo è la vostra guida, il Cristo. Chi tra voi è più grande sarà vostro servo. Chi invece si esalterà sarà umiliato, e chi si umilierà sarà esaltato.
Qui Gesù è durissimo, è interessante notare come Gesù non è sempre stato molto delicato, molto accogliente, sempre stato molto dolce verso anche i più grandi peccatori, adulteri, ladri, disgraziati, omicidi. Gli unici con cui se l'è presa e si è adirato erano proprio quelli dediti al Tempio, cioè al potere religioso, i sacerdoti, gli scribi, i farisei. È incredibile. E guardate che questo passo è di un'attualità sconcertante, è di un'attualità. La religione, il potere della religione non è mai scemato, è sempre stato così, ancora oggi. La religione ha sempre rischiato di trasformarsi in strumento di potere e di asservimento delle persone, educate a obbedire più che a pensare. Guardate che da che mondo è mondo religioso, i fedeli sono sempre stati educati a obbedire, non a pensare. E questo è tipico di ogni potere, capite? Lo dico spesso, no, quando parlo anche in certi contesti, ma provate, dopo il Concilio Vaticano II c'è stata l'illusione, perché è solo stata un'illusione, che finalmente i fedeli laici potessero alzare un po' la testa, no? Si è creata l'illusione per alcuni anni che il laicato potesse dire la sua, potesse pensare con la propria testa, potesse agire secondo coscienza, ma non è stato mica così. Quando hanno cominciato, la Chiesa gerarchica ha cominciato a capire questo, che col Concilio si è aperta una porta che poteva diventare veramente un portone, si è organizzata, ci è voluto un po', ma dopo alcuni anni, nel 1994, ha fatto uscire un libro con su 3.000 articoli, che si chiama Catechismo della Chiesa Cattolica. Come per dire, guardate, qui c'è tutto, cosa state lì a pensare anche voi? Basta obbedire, c'è tutto. Qui in 3.000 articoli vi è scritto come comportarvi, cosa pensare, cosa dire, cosa credere e anche come comportarsi sotto le lenzuola. Qua c'è tutto. Capite? E non si parla di libertà di coscienza, non si parla di libertà di pensiero, non si parla di libertà di stampa. Se qualche anno fa ancora un cardinale ti fa fuori 140 teologi, vuol dire che non c'è libertà di pensiero, non c'è libertà di coscienza. È incredibile come in tutti i sistemi democratici questi sono valori dal 1770, quando c'è stata la rivoluzione francese, fino ad oggi in tutte questi tipi di libertà sono stati assicurati a tutti i cittadini, ma non nella Chiesa, non nella Chiesa. Noi abbiamo ancora un Papa che a fine 800 scrive che la libertà di reputare la libertà di coscienza come diritto di tutti è un'assurdità, ma come? Che i fedeli adesso comincino a avere la libertà di coscienza, ma che follia, eh? Un'enciclica, lo cito nel libro. Libertà di pensiero, non è vero. C'è un modo di credere, c'è un modo di pensare, c'è un modo di pregare, c'è un modo di... E avanti così. Quindi vedete, l'attualità di questa pagina evangelica è sconcertante. Cioè la religione, cioè l'establishment religioso in qualche modo ha spacciato sempre la propria volontà come volontà divina, e lì è stato il suo punto di forza. Quello che io dico è volontà di Dio, perché noi, Papa, cardinali, vescovi, autorità, noi siamo collegati col cielo, ovviamente. Noi abbiamo, quello che diciamo è ovviamente divino, no? E con questa cosa hanno anche ucciso persone, hanno bruciato Margherita Porete, hanno messo a rogo una caterva di donne e di uomini. Ma certo, è volontà di Dio. Noi lo diciamo, lo possiamo pensare. Ecco, Gesù aveva già intuito al suo tempo che andavano così le cose e aveva smascherato l'ipocrisia della religione e dei suoi rappresentanti, dicendo: guardate, quello che voi spacciate per volontà di Dio è soltanto volontà umana. Leggetevi Marco 7,7, c'è una frase di una potenza impressionante. Invano mi rendono culto insegnando dottrine che sono precetti di uomini. È grandiosa sta cosa. Voi insegnate dottrine spacciate per la volontà di Dio, ma che sono soltanto precetti di uomini. E questi precetti, queste dottrine, questi pesi sono caricati sulle spalle delle persone e sono pesantissimi. L'abbiamo letto al versetto 4. Non c'è niente da fare. Gli uomini religiosi di ieri e di oggi amano sentirsi chiamare rabbì. Tradotto rabbì significa mio signore, e ancora oggi monsignore significa questo. C'è gente che farebbe carte false per farsi chiamare monsignore. Gesù dice: no, non esiste altro signore che quello della vita, di fronte a cui tutti gli esseri umani sono uguali, perché tutti figli, ugualmente amati. Non si chiami nessuno padre sulla terra, aggiunge Gesù, ma noi abbiamo inventato addirittura il titolo Santo Padre, non soltanto Santo. E l'abbiamo riferito a un uomo che nella storia ha fatto spesso dei crimini tremendi. Ma soprattutto, ancora Gesù dice, nessuno si faccia guida di nessuno, c'è solo una guida, Gesù, l'unico maestro, che con il suo Vangelo ha indicato la via da seguire, quella del bene verso tutti, della compassione per ogni creatura e del perdono come atto di risurrezione. Eppure in certi ambienti pare ancora oggi che non si possa muovere se non si riceve il placet dall'alto, dall'autorità religiosa, di una guida. Guardate che c'è ancora molte persone, in tutti, molto trasversale questa cosa, ma questa cosa di avere sempre una guida, in realtà denuncia il fatto che non ci si ha paura di, in realtà, di essere liberi anche di sbagliare. Abbiamo bisogno di una guida che ci indica che cosa credere, come credere, cosa fare, cosa evitare, come amare. Un potere della religione che guida le coscienze. E guardate che nessuno ha dato a nessuno il potere di guidare le coscienze. Ognuno ha la sua coscienza da seguire, ognuno ha la sua coscienza da seguire. È un imperativo categorico, morale, etico, seguire la propria coscienza. E poi dice: è grande solo chi serve, chi si prende cura di chi ha bisogno. Agendo in questo modo anche all'interno di un'istituzione, quella la Chiesa, chi sta in alto dovrebbe essere di fatto potente servitore. A parte che la struttura piramidale della Chiesa da ogni parte si invoca che imploda, e si auspica finalmente una piramide rovesciata, ma perché questa, la piramide rovesciata, è evangelica, perché chi è più alto, dice Gesù, è quello che dovrebbe mettersi a servizio di tutti. È potente solo chi serve, è grande chi si umilia. Voi sapete che il Papa, di fatto il Papa, quindi il rappresentante della Chiesa Cattolica, è stato un abuso di potere, in fondo, la sua affermazione, non è certamente conseguente al primato petrino, perché ormai tutti gli storici, non si può leggere in quel modo, però a un certo punto della storia c'erano le cinque grandi chiese, la pentarchia. E a un certo punto della storia il rappresentante di Roma, il patriarca di Roma, perché c'era il patriarca delle varie chiese, no? Alessandria, erano cinque, ecco. A un certo punto il rappresentante di Roma si è eletto lui stesso, come guida in qualche modo, no? Come guida. Invece aveva soltanto il primato dell'amore, non quello di essere guida e giudice sugli altri. E poi lì che c'è stata la grande frattura delle cinque chiese, poi con lo scisma dell'Oriente. Ecco. Però, quindi il nostro Papa se ha un primato è soltanto quello della carità, È interessante che Francesco, se avete notato, in questi anni di pontificato non si è mai autodefinito come Papa, ma sempre Vescovo di Roma, Vescovo e Pastore. È interessante questa cosa qua. E, come si chiama? Ortensio da Spinetoli ha pubblicato un bel libro, aveva pubblicato, ma è ancora pubblicato da Interlinea, mi sembra. Un bel libro ha fatto una lettura, lui è un biblista, era un biblista, un grande biblista, ha fatto una lettura molto bella del Vangelo del primato di Pietro. leggetelo, perché probabilmente era una conferenza tra dode molto fine, però lui era Pencio da Spinetoli.
Il titolo esatto?
No, poi ve lo magari ve lo dico. Comunque, se scorrete i titoli di Ortensio, c'è proprio questo: una lettura del primato, il Vangelo del primato, forse il titolo. Il Vangelo del primato. Matteo 24, 37, 44.
Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio, mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca, e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio. E travolse tutti, così sarà anche la venuta del figlio dell'uomo. Allora due uomini saranno nel campo, uno verrà portato via e l'altro lasciato. Due donne macineranno alla mola, una verrà portata via e l'altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il figlio dell'uomo.
Qui siamo al capitolo 24, alla fine del capitolo 24, con il capitolo 25 ci sono le tre grandi parabole, tra cui il giudizio finale, e poi comincia la passione. Quindi siamo già in clima escatologico, cioè Gesù, o meglio Matteo, comincia a vedere la fine, sta guardando verso la fine, e c'è questo bellissimo passaggio, è un brano che amo molto, perché è densissimo. Vi inviterei a sottolineare tre espressioni, una al 39, non si accorsero di nulla, poi due inviti di Gesù, molto accalorati, vegliate al 42 e poi al 44, tenetevi pronti. Non si accorsero di nulla. La vita è una pratica di attenzione. Attenzione. Cioè, noi rischiamo che la vita ci scorra addosso e non ci accorgiamo di nulla. Cioè, vivere distratti, distratti. Ormai viviamo anche in una cultura, in una società che contribuisce a vivere da distratti. Distratti significa etimologicamente tirati un po' di qua e un po' di là, tirati un po' siamo tutti molto distratti. E tutto sommato ci stiamo anche bene in questa distrazione. Cioè viviamo storditi, capite? E non ci accorgiamo di molte cose. Ognuno poi usa lo stordimento che preferisce, c'è chi usa la televisione, chi il telefono, chi il denaro, chi il sesso, no? Cioè ognuno si stordisce come può. Non si accorsero di nulla. Il dramma è quello di vivere inconsapevolmente, un lasciarsi vivere. Ma il testo dice, alla fine il diluvio toccherà tutti. Il diluvio è la morte biologica. Alla fine la morte avverrà, prima o dopo, non importa, ma arriva, sommergerà. Ma chi sommergerà? la morte l'avrà vinta soltanto sui morti, perché i vivi non potranno essere colpiti. Questo è il grande messaggio che abbiamo già incontrato. La morte biologica, il diluvio, sommergerà soltanto i morti, quelli che troverà morti, i vivi morti, perché poi ci sono i vivi vivi, quelli che hanno sempre vissuto nell'attenzione, nella consapevolezza. E qui l'Oriente, sapete, ci aiuterebbe molto, tutta la spiritualità orientale, sulla consapevolezza, sull'attenzione. Ecco perché Gesù insiste sulla necessità di vegliare, di tenersi pronti. Ciò che conta è essere svegli, discernere il momento presente, impedendo così al diluvio di portarci via con sé. Cioè dovremmo imparare a vivere in maniera che il diluvio non ci tocchi. O se vogliamo, imparare a vivere in modo tale di rimanere a galla nel diluvio. E qui c'è questa figura bellissima, enorme di Noè. È bella la figura di Noè. Era un folle. A parte che Noè non ha... Leggete la storia di Noè. Siamo al capitolo 18, mi sembra, o 21 di Genesi. Noè è un personaggio che non apre mai bocca, come Giuseppe d'Egitto, come Giuseppe, il padre di Gesù. Sono due muti. Ed era un folle Noè. Perché era un folle? Perché lui abita, ovviamente anche lui come tutti, in un ambiente desertico, in mezzo a sassi, distese, un ambiente lunatico, lunare, non lunatico, lunare. Lunare. E cosa fa? Costruisce una barca. Ma voi pensate a quelli che passavano vicino. Noè cosa fa? Costruisce una barca. Ma siamo in mezzo al deserto. Ma io devo fare. È interessante. Capite? La vita, fuori di metafora, la vita, la nostra vita, consiste nel costruirci una barca. Edificare la barca. Perché poi verrà il diluvio. Cioè la nostra vita, perché ci è data la vita? Per costruirci in maniera tale da sopravvivere al diluvio finale, che è la morte. Questo è lo scopo della nostra esistenza. E agli occhi del mondo sembreremo dei folli anche. Cosa fai? Sto amando, sto prendendo cura di qualcuno, sto moltiplicando vita. Ma tu sei folle, ma cosa fai? Ma dai, lascia perdere. Capite? Dobbiamo essere un pochino più folli, perché costruirci capaci di rimanere a galla della morte è l'unico modo, è il modo sano per spendere una vita. E sapete come viene chiamato questo modo di giocarsi la vita, cioè di costruirsi la nostra arca, o meglio no, di costruirci come arca, come barca? Nella vita, nel Vangelo, questo tipo di vita che si costruisce in maniera speciale si chiama vita eterna. Vita eterna nel Vangelo non ha nulla a che fare con la vita dopo la morte, eh? Questa è una stupidaggine che hanno inventato i preti, pensando che la vita eterna sia la vita dopo la morte. Vita eterna nel Vangelo, a parte che non esiste, il termine vita non esiste nel Vangelo, tantomeno vita eterna. Ci sono tre termini in greco che sono bios, zoe e psuche. tutti e tre indicano sì vita, ma in un senso molto speciale. Quando è la vita più alta, la vita che non potrà essere toccata dalla morte, viene chiamata Zoe, la vita, con la V maiuscola, la vita per eccellenza. Ecco, chi si costruisce come arca in modo da sopravvivere al diluvio, si sta costruendo nella Zoe, si sta costruendo nella vita eterna. Gesù lo dice, io sono venuto perché abbiano la vita e la vita in abbondanza. In greco voi troverete Zoe. Il problema è che molte volte noi ci prendiamo cura del bios, della biologia, della ciccia e della psuche, che non è la psiche. È la vita immediata, la vita che sopravvive in qualche modo, che sopravvive. Allora la vita eterna, capite che non è questione di quantità, la vita eterna non è questione di quantità, ma di qualità. Cosa vuol dire? Cosa ci sta dicendo Matteo? Ci sta dicendo che dobbiamo svegliarci, dobbiamo farci attenti, consapevoli, che vivendo in maniera eterna le cose solite del quotidiano, mangiavano, bevevano, prendevano moglie, prendevano marito, versetto 39, cose solite, cose quotidiane, no? Ma c'è modo e modo di vivere le cose quotidiane, in maniera consapevole, nell'amore, nella cura. È lì che ci si costruisce con la vita eterna, nella modalità dell'amore, vivendo i piccoli gesti di ogni giorno in maniera non autoreferenziale, ma nella condivisione, ci si va a costruire la propria vita come un'arca in grado di solcare anche il diluvio. L'amore eternizza ogni piccolo gesto. La vita che ama si trasforma in zattera in grado di solcare il mare della morte. Quindi la possibilità di superare il diluvio morte ce la costruiamo in ogni istante del quotidiano, rispondendo al male con il bene, giocandoci i rapporti interpersonali come occasione di comunione, di perdono, di festa. Capite, le solite cose li si può vivere o nell'autocentramento o nel dono di sé, tutte le cose. Dipende da noi, capite? Però bisogna essere consapevoli, bisogna essere svegli, lucidi, attenti e non lasciare che la vita passi così, da distratti. C'è un'altra parabola che non abbiamo visto, ma potreste leggerla in parallelo a questo, la troviamo qualche capitolo prima, siamo al capitolo 7, è la famosa parabola della casa costruita sulla roccia. Stessa cosa. Allora, se ti giochi la vita in un certo modo, ti stai costruendo la vita come un'arca, no? Che è lì. L'arca solca il diluvio, solcherà il diluvio che è la morte. Nell'altra parabola si dice che se ti giochi la vita nel dono, ti stai costruendo la vita come sulla roccia. Arriva la tempesta e la casa sta lì. Altrimenti ti fai una casa di sabbia, primo colpo di vento, viene portato via tutto. Cioè la questione è diventare, farci, ecco la questione è costruirsi in maniera da rimanere, da stare. Una vita stabile. Chiudo con una citazione. Ah no, prima faccio ancora porto le estreme conseguenze questa figura di Noè, una figura mitologica ovviamente, ma interessante. Gesù in fondo ha fatto così. Voi sapete come va avanti il discorso, il racconto di Noè. Arriva il diluvio, lui il folle che si è costruito nel deserto una barca, no, un'arca, sale, lui con la famiglia, gli animali, così. Poi arriva il diluvio, dopo alla fine le acque scendono, l'arca di legno ovviamente viene incagliata, rimane incagliata sulla cima di un monte, l'Ararat. Nella descrizione si dice che sul lato destro dell'arca c'è l'unica apertura da cui esce l'umanità nuova, esce Noè con la famiglia e lì inizia un'umanità nuova. Portando le estreme conseguenze, Gesù ha costruito la sua vita in modo da poter solcare anche lui il diluvio / morte, sale su un legno. Nell'antichità la barca viene chiamata anche legno, sale su un legno che viene incagliato sulla cima di un altro monte che non è l'Ararat ma è il Golgota. Dal lato destro del costato si apre un'apertura da cui scaturisce sangue ed acqua, battesimo e eucaristia, da cui nasce una nuova umanità. Splendido, eh? Sentite questa citazione di Teilhard de Chardin, una figura eccezionale. Lui scrive: Dio non distoglie anzitempo il nostro sguardo dal lavoro che proprio Lui ci ha imposto, poiché Egli si presenta a noi raggiungibile mediante questo stesso lavoro. No, Egli non fa svanire nella sua luce intensa gli aspetti particolari delle nostre mete terrene, poiché l'intimità della nostra unione con Lui è precisamente in funzione dell'effettiva perfezione che daremo alla nostra più infima opera. Meditiamo questa verità fondamentale a sazietà, fino a che essa diventi per noi abituale, quanto la percezione del rilievo o la lettura delle parole. In ciò che Egli ha di più vivo e di più incarnato, Dio non è lontano da noi, fuori dalla sfera tangibile, ma ci aspetta ad ogni istante nell'azione, nell'opera del momento. In qualche maniera è sulla punta della mia penna, del mio piccone, sul mio pennello, sulla punta del mio ago, del mio cuore, del mio pensiero. E portando fino all'ultima perfezione naturale il tratto, il colpo, il punto al quale mi sto dedicando, che coglierò la meta ultima cui tende il mio volere profondo. Cioè, Dio è lì in ogni azione che compiamo. È sempre questione di consapevolezza, di attenzione, di presa, di atto, ecco, dell'esserci. Bene, oggi pomeriggio affrontiamo le tre grandi parabole del capitolo 25. Le 10 vergini, i talenti e il giudizio universale. Il cosiddetto giudizio universale.